Siamo al sesto incontro della scuola di formazione Antonino Caporletto in collaborazione con Radio Popolare. Abbiamo dedicato questo sesto incontro al tema dell'ecologia e delle ecomafie e abbiamo deciso di scegliere questo argomento per una continuità con quella che è stata la relazione del professore Luigi Ferraioli, che proponeva una visione internazionale, di diritto internazionale per affrontare le grandi sfide dell'umanità, e riteniamo che sfida dell'umanità è quella ambientale, ecologica, e affrontarla dal punto di vista dell'ecologia, ma anche del danno ambientale che procura l'intervento della criminalità organizzata, offre una prospettiva ben precisa dal punto di vista del danno ambientale, dal punto di vista della salute dei cittadini, dal punto di vista del disastro territoriale e permette di introdurre un discorso di affezione al territorio, alla salute, alla cura del territorio. E il nostro obiettivo è fare di questo tema qualcosa che susciti attenzione tra i giovani, in particolare nelle scuole. Vogliamo che questo tema diventi un tema di cittadinanza e di partecipazione diretta sui temi della cura del territorio, dell'attenzione al territorio e anche della partecipazione dei cittadini. Noi oggi abbiamo Tomas Aureliani, siamo orgogliosi di averlo qua. Tomas Aureliani è un sociologo, è un vero studioso, una persona che dedica la sua attività a dare una conoscenza scientifica ai fenomeni che affronta. Quindi ci permette di offrire del materiale scientifico che proviene da studi. E lui ha lavorato molto con degli altri ricercatori all'interno del CROSSO, l'osservatorio dell'Università di Milano sulla criminalità organizzata, che è un centro interdipartimentale e interdisciplinare, e ha lavorato insieme ad Andrea Carnì, che è uno storico e che affronta questa tematica dal punto di vista storico, e insieme a Demetrio Villani dal punto di vista giuridico. Dico queste cose perché questo lavoro che verrà presentato, e qui Thomas potrà accennare con alcuni aspetti, così, è un lavoro che viene da lontano e viene attraverso una sinergia. Io ho un po' cercato di seguire i dibattiti in questo senso, da una sinergia estremamente importante. In premessa dico soltanto questo: si rileva dalle numerose inchieste, sia quelle recenti sia quelle precedenti, alcuni dati fondamentali che ci interessano come cittadini. Uno di questi aspetti che voglio mettere in evidenza già proprio come presupposto è questo. Per combattere questo fenomeno c'è bisogno di una grande partecipazione. C'è bisogno dell'azione della magistratura, dell'intervento dei comuni e che i comuni facciano il loro dovere a pieno. C'è bisogno dell'intervento delle prefetture, che è fondamentale. C'è bisogno, diciamo, della Guardia Costiera. C'è bisogno dell'intervento delle parti, diciamo, militari riguardo all'aviazione. C'è bisogno di seguire percorsi molto lunghi del traffico e dei rifiuti e dello smercio di materiale dannoso. Se noi osserviamo l'inchiesta sui famosi fanghi, quei fanghi che sono stati ecosparsi da una società bresciana in tutta la Lombardia, in tutta l'Emilia, ci accorgiamo del danno profondo che questi fanghi, con materiali dannosi non trattati regolarmente, hanno prodotto nel nostro territorio. Se noi guardiamo all'inchiesta che è recentissima del 23, in cui il traffico di materiale ferroso andava dalla Calabria, fino all'Ungheria e aveva come destinazione l'Ungheria, con la scoperta di rapporti molto stretti tra le società lombarde e la società dell'Andrangheta, con nomi ben precisi, già coinvolte e tra l'altro in altre inchieste. Ebbene, se noi guardiamo all'inchiesta sugli incendi, la Lombardia è la terza regione che ha avuto più incendi negli anni che vanno dal 2017 al 2019, ma potremmo estendere dal 2013. E questi incendi oggi si sono interrotti. E si sono interrotti perché? Perché vi è stata un'azione molto precisa della magistratura, delle procure di tutta Italia, della Guardia Costiera, dei tavoli della prefettura, che hanno individuato e mappato il territorio. Oggi quel traffico che andava dalla Campania alla Lombardia si è diretto verso i paesi dell'est. Questo non è bello, ma questo ci dice che si può fare molto. Ci vuole attenzione pubblica, attenzione dei cittadini, ci vogliono tavoli interistituzionali che sono fondamentali, ci vuole un personale qualificato quantitativamente e qualitativamente, questo non c'è, ci vogliono delle sanzioni più precise. Quindi noi come associazione possiamo fare molto, è per questo che oggi siamo qua. Do la parola a Thomas e lo ringrazio di essere qua.
Grazie mille Giuseppe, grazie alla Scuola di Formazione Antonio Caponnetto, a Radio Popolare e insomma la splendida, il splendido luogo che è la Casa della Memoria, in cui sempre mi fa piacere venire a parlare o semplicemente a seguire gli incontri. Ringrazio anche Ampi per aver dato spazio a questo tema, che ritengo fondamentale. E lo ritengo fondamentale non da tantissimo tempo, purtroppo, in realtà, perché io vi racconto brevemente, diciamo, la mia traiettoria, perché io, è vero, sono un sociologo oggi, ma in passato ho studiato molto la criminalità organizzata, ho ottenuto insomma un dottorato in studi sulla criminalità organizzata, dottorato fondato dal professor Nando Dalla Chiesa, mi sono occupato tanto di narcotraffico, di criminalità organizzata in Messico e di forme di resistenza civile a fenomeni di violenza organizzata. Quella parte di studio sui movimenti sociali, di studio di come le persone reagiscono a fenomeni violenti, l'ho mantenuta anche in questa ricerca che sto attualmente svolgendo, però aggiungendo la parte sulla criminalità ambientale. Quindi da 2 o 3 anni mi occupo giornalmente ormai anche di queste tematiche, che mi piaceva oggi appunto portare qui alla vostra attenzione, perché attraverso anche l'osservatorio, giustamente citava Giuseppe prima, sulla criminalità organizzata dell'Università degli Studi di Milano, abbiamo anche avviato ad esempio una collaborazione con Legambiente. Infatti l'anno scorso per la prima volta il rapporto di Legambiente Lombardia sulla criminalità ambientale è stato svolto in collaborazione proprio col nostro osservatorio, questo ci fa molto piacere e vi dà anche un po', diciamo, la misura di come anche l'accademia, l'attività scientifica nella nostra università tenda ad interessarsi sempre di più verso queste tematiche. Io attualmente sto svolgendo un progetto di ricerca come ricercatore che si chiama Cambiamo, che è l'acronimo di criminalità organizzata, ambiente, azione, mobilitazione civile, che ha un po' l'obiettivo quello di approfondire alcuni contesti di criminalità ambientale, territori caratterizzati dal danno ambientale e dalla mobilitazione anche della popolazione civile. Cioè mi interessa molto capire anche come sui territori la popolazione, la società civile organizzata, i cittadini si attivano per contrastare questi fenomeni. Oggi qui darò, diciamo, uno sguardo generale per introdurre questo importante fenomeno, cioè come la criminalità organizzata e la mafia interagiscono con la questione ambientale. E la prenderò, diciamo, un po' alla lontana, nel senso che vi ho preparato insomma delle slide che servono anche a me un po' per direzionare un po' il mio discorso di oggi, ma che ovviamente potrò lasciare anche alla Scuola di Formazione se vorrà appunto poi farle girare. E partiamo da questo macro contesto che è la crisi ecologica, ne sentiamo parlare tutti i giorni, lo vediamo, lo percepiamo sulla nostra pelle, cambiamenti climatici. I crimini ambientali derivano anche da questa situazione, cioè noi non riusciamo a capire cosa sono i crimini ambientali, gli attori che gestiscono anche i traffici relativi alla criminalità ambientale, se non capiamo il macro contesto in cui viviamo e le diverse sfaccettature che caratterizzano l'attuale crisi ecologica, che non è solamente la crisi climatica, come vedremo, ma è una crisi anche relativamente alla gestione e allo smaltimento di rifiuti, è una crisi di cui fa parte anche tutto il sistema di estrazione, di estrattivismo, anche che coinvolge fenomeni di criminalità organizzata in paesi soprattutto del sud globale, ma non solo, che si inseriscono in queste attività di estrazione massiccia di risorse anche naturali, e come vedremo altri fenomeni che caratterizzano diverse tipologie di crimini ambientali derivano tutti da questa crisi ecologica che viviamo tutti i giorni. Poi ci addentreremo in questo tema, capiremo cosa sono i crimini ambientali, che ruolo hanno le mafie, e poi ho mantenuto verso la fine del nostro incontro di oggi un piccolo focus breve sulla situazione nostra, della nostra regione, sulla situazione in Lombardia. Già Giuseppe giustamente prima anticipava il tema degli incendi, il tema del contrasto soprattutto al traffico di rifiuti, che questa direzione distrettuale antimafia di Milano ha combattuto in maniera veramente importante e sistematica, motivo per cui quegli incendi poi sono stati, il fenomeno degli incendi poi è diminuito molto. E quindi cercherò di darvi anche una piccola panoramica di come si è evoluto ad esempio il traffico di rifiuti e lo smaltimento di rifiuti illecito nella nostra regione. Quindi quando parliamo di crisi ecologica, raccogliendo la definizione un po' etimologica della parola greca oikos, è la crisi della casa in cui abitiamo, molto banalmente, che caratterizza quello che anche qui probabilmente lo sapete molto bene, il contesto attuale in cui viviamo, cioè l'era dell'antropocene, cioè quell'era caratterizzata da un fortissimo impatto ambientale provocato dall'uomo. È quasi una vera e propria era geologica quella che stiamo vivendo, in cui l'uomo, le attività, soprattutto le attività industriali, quindi dalla rivoluzione industriale in poi, ma negli ultimi decenni in particolar modo, ha visto un impatto davvero importante e distruttivo per certi versi dell'uomo sulla natura. Quindi è questo insieme delle profonde appunto alterazioni degli equilibri naturali e degli ecosistemi causate proprio dalle attività antropiche, dalle attività dell'uomo. E l'ho rappresentato un po' con questa gigantesca scarpa, orma di una scarpa sul nostro globo. Quindi è importante capire quali sono anche queste alterazioni sostanziali degli equilibri naturali che andiamo a modificare come essere umano, e come essere umano che ha deciso di svilupparsi in una certa maniera. Perché se noi parliamo di crimini ambientali non possiamo non parlare del modello di sviluppo dell'economia che abbiamo deciso di sviluppare e in che modo produciamo anche benessere e ricchezza nel nostro mondo di oggi. Quindi queste alterazioni quali sono? La scomparsa delle foreste tropicali e la riduzione generale della biodiversità. Pensiamo ad esempio alla foresta amazzonica, vi ho messo una foto dopo della differenza, ve la faccio vedere subito, di come la deforestazione stia impattando profondamente su popolazioni che vivono anche su quei territori, di come anche l'impatto visivo è molto importante, e in questo settore, nel settore della deforestazione, ci sono perennemente anche fenomeni di criminalità organizzata, cioè la criminalità organizzata, ad esempio in America Latina, che è un continente che conosco abbastanza bene, appunto da ricerche precedenti, è un continente che sta subendo profondamente questo tipo di alterazioni. Il sovrasfruttamento delle acque, la questione della gestione anche dell'acqua, Io studio anche, diciamo, fenomeni geopolitici, ho un corso insieme al professor Dalla Chiesa che si chiama Geopolitica e Criminalità Organizzata. E in questo corso abbiamo evidenziato anche come nel mondo vi siano dei conflitti sempre più intensi sulla questione idrica, sulla questione della gestione dell'acqua. E anche lì fenomeni di criminalità organizzata sicuramente hanno un ruolo in alcuni contesti particolari. Chiaramente abbiamo l'emissione in atmosfera del famoso gas serra, questo è, diciamo, un po' il tema, uno dei temi più importanti oggi, no? La crisi climatica, le emissioni delle industrie che ormai caratterizzano questo panorama di grave alterazione, appunto, del nostro sistema ecologico. E poi c'è il grandissimo, diciamo, panorama riguardante invece le attività estrattive. Le attività estrattive che sono appunto quelle classiche attività appunto di estrazione di qualsiasi cosa, cioè il termine estrattivismo sta un po' ad indicare tutte quelle attività che mirano a sovrasfruttare, a sovraestrarre risorse dalla natura, quindi dal nostro globo, dalle nostre diverse matrici ambientali, dalla terra, dalle acque, e che appunto vedono anche l'infiltrazione in certi casi di fenomeni mafiosi e anche di fenomeni appunto di criminalità organizzata. Riflettendo su questo tema, ad esempio nel caso messicano, che è, appunto, vi direte, è così lontano, però da tanti anni mi occupo di questo paese anche, e ho potuto verificare attraverso degli studi come appunto le imprese estrattive in alcuni contesti abbiano delle relazioni dirette con, ad esempio, gruppi di narcotraffico che gestiscono il territorio. Quindi per poter estrarre determinate risorse, determinati materiali, alcune sono obbligate a pagare il cosiddetto pizzo, il classico pizzo che si paga appunto a entità mafiose, appunto a gruppi di criminalità organizzata mafiosa, viene pagato anche in alcuni contesti. Ho avuto anche cognizione un paio di anni fa, andando in Colombia, che è un altro paese a cui tengo molto, che ho un po' approfondito anche nei miei studi, ho conosciuto questo, diciamo, imprenditore italiano, ma per puro caso, ho conosciuto questo imprenditore italiano che appunto gestisce una miniera d'oro in Colombia, che appunto potete immaginare, diciamo, anche gli interessi che gravitano intorno a questo tipo di commercio, e mi diceva che durante le riunioni che facevano su Zoom con la propria azienda insieme ad altri partner, si collegava anche un membro di un'organizzazione criminale dedita soprattutto al narcotraffico, ma che gestiva quel tipo di quel territorio dove stava quella miniera. Quindi capire questo tipo di contesto in una maniera più ampia ci consente anche di capire quali sono le attività per un certo verso nuove della criminalità organizzata, ma che in realtà appoggiano su una caratteristica basilare di quelle che sono appunto le criminalità organizzate anche di tipo mafioso, cioè il controllo del territorio, il controllo delle risorse che stanno su quel territorio, che sono quelle caratteristiche che avvicinano le organizzazioni mafiose un po' ad essere quasi come degli stati in alcune regioni. Quindi questa è un po' la crisi ecologica. Guardate, questo è il livello di deforestazione, il tasso di deforestazione basato appunto su, calcolato in chilometri quadrati su base annua, e vi rendete conto anche come dal 2008 in poi, ma soprattutto da quando si è insediato al potere Bolsonaro in Brasile, perché gran parte dell'Amazzonia è brasiliana proprio a livello, diciamo, di giurisdizione, il 51% di tutto il Brasile è foresta amazzonica. Quando ha deciso, insomma, di dare via libera praticamente alla deforestazione per inserire ad esempio attività di monoculturali oppure altre attività economiche, questo tasso è schizzato davvero verso l'alto, e quindi è abbastanza drammatico che il nostro polmone venga appunto deforestato giornalmente in questa maniera. Ci sono forse motivi un po' di speranza durante appunto questa nuova presidenza di Lula, che è appunto il presidente attuale del Brasile, scusate, che è già stato presidente, che ha un po', diciamo, un approccio un po' diverso a questa questione. Quello che mi preme anche sottolineare, ed è un po' anche il tema della mia ricerca attuale, è che quando parliamo di crisi ecologica non possiamo non parlare anche di crisi sociale. È quella, diciamo, termine che viene un po' definito poi giustizia ambientale. Quando parliamo di giustizia ambientale parliamo anche di giustizia sociale, anche e soprattutto di giustizia sociale. E lo stesso Papa Francesco nella sua enciclica Laudato Si, che forse conoscerete, ma anche tantissimi studiosi da molti anni evidenziano come la crisi ecologica sia anche sia praticamente parallela a una profonda crisi sociale. L'ambiente umano e naturale appunto si degradano insieme, e per capire anche i crimini ambientali bisogna capire molto delle disuguaglianze sociali. Perché? Perché ad esempio è nato un movimento da tanti anni a questa parte ormai, che si chiama il Movimento per la Giustizia Ambientale, che evidenziava, è nato negli Stati Uniti questo movimento, ed evidenziava una cosa abbastanza agghiacciante in quel periodo, diciamo tra gli anni 70 e gli anni 80. Negli Stati Uniti si era ben capito che le discariche tossiche, gli sversamenti di rifiuti tossici, ma anche le discariche legalizzate, soprattutto le discariche legalizzate, che ai tempi, diciamo, non avevano tutti i sistemi di controllo attuali ed erano davvero delle bombe tossiche, venivano costruiti, guarda caso, vicino alle comunità nere o latinoamericane. Per darvi l'idea di come appunto la disuguaglianza sociale si combini molto bene purtroppo con la disuguaglianza, diciamo, ecologica, con l'ingiustizia ambientale. E questo ce l'ha spiegato proprio bene Papa Francesco in questa enciclica, non so se qualcuno di voi non l'ha mai letta, è veramente una, diciamo, quasi illuminante, perché spiega molto chiaramente quello che stiamo dicendo adesso, cioè la crisi sociale come crisi ecologica e viceversa, e l'implicazione che ha poi sulle popolazioni più svantaggiate e povere del pianeta. Perché non è vero la famosa frase che viene un po' detta, siamo tutti sulla stessa barca, quando si parla di crimini ambientali, quando si parla di cambiamento climatico. Non è vero questo, perché le conseguenze più gravi di queste situazioni le pagano sempre le popolazioni più povere, più svantaggiate, o comunque che presentano, diciamo, livelli di fragilità molto, molto più ampi, soprattutto nel sud globale, ma non solo. Quindi questa è una giusta premessa. Qua vi ho dato una rappresentazione di quelli che sono i conflitti ambientali che ci sono nel mondo. Questa è un'altra linea di ricerca molto molto interessante per chi è interessato anche ad esempio alle relazioni internazionali, alla politica internazionale. Questi pallini rappresentano i conflitti ambientali. Cos'è un conflitto ambientale? Non pensate a un conflitto ambientale come a una guerra, un singolo cittadino o delle associazioni che stanno sul territorio decide di reclamare per un suo diritto riguardante proprio la disuguaglianza di tipo ambientale. Reclama ad esempio la necessità di avere, diciamo, le proprie acque, e soprattutto le popolazioni indigene sono coinvolte in questi conflitti ambientali, e sono davvero sterminati in tutto il mondo questo tipo di fenomeno sociale, cioè i conflitti ambientali sulla gestione dell'acqua, sull'estrazione mineraria, come abbiamo detto prima, gestione dei rifiuti. Pensate a tutto quello che è accaduto, dopo lo vedremo in maniera particolare, nella Terra dei Fuochi. Nella Terra dei Fuochi c'è stato un vero e proprio conflitto ambientale, perché le popolazioni si sono anche sollevate reclamando i propri diritti, si sono formate associazioni e si è innescato proprio un conflitto, direi anche sociopolitico, su quei territori. Conflitti che riguardano le infrastrutture, il turismo, legati alla conservazione della biodiversità e così via. Le grandi industrie che inquinano possono innescare dei conflitti ambientali. E in questi conflitti, gli attori di questi conflitti ambientali, cioè chi materialmente li alimenta, possono essere anche fenomeni di criminalità organizzata che sta appunto sui territori evidenziati in questo grande mappamondo. Cosa intendiamo un po' per crimini ambientali? Andiamo un po' diciamo al tema. Perché non è così scontato le definizioni. A noi che lavoriamo in università, insomma, ci piace sempre giocare un po' con le definizioni o comunque portare all'attenzione il fatto che termini che utilizziamo magari tutti i giorni in realtà vogliono dire un'altra cosa oppure vengono magari utilizzati a sproposito. È importante sottolineare, a mio parere, che esistono, diciamo, due approcci per definire i crimini ambientali. I due approcci quali sono? Un approccio che viene definito socio-legale e un approccio che viene definito legale-procedurale. Non entrerò nel dettaglio assolutamente, non sto assolutamente facendo una lezione, diciamo, di tipo accademico, ma per dirvi che c'è una linea di studio che si chiama Green Criminology, cioè la criminologia verde, che attualmente è un po' la letteratura su cui sto un po' studiando, e definisce i crimini ambientali in due modi. Il primo, che è il secondo nella slide, è un approccio, quello più classico, legale procedurale viene definito. È un crimine ambientale ciò che è definito dalla legge come tale. Cioè, adesso ad esempio è normato il traffico organizzato di rifiuti, il traffico organizzato di rifiuti è un crimine ambientale perché c'è un legislatore deciso così. Sono azioni sanzionate dal diritto positivo. Invece l'approccio che adotto anch'io, un po' anche come sociologo, ma anche a mio modo di vedere per chi approfondisce anche tematiche legate alla vittimizzazione ambientale, quindi anche all'attivazione delle popolazioni danneggiate da questi crimini ambientali, adotto invece un approccio definito socio-legale. In che senso? Cioè un'azione che può o meno violare norme esistenti della legislazione ambientale, a quale effetto un danno ambientale identificabile ed è riconducibile all'azione dell'uomo. Pensate ad esempio a un traffico di rifiuti, uno smaltimento di rifiuti quando ancora questo reato non era esistente, cosa che è successa perché la legislazione ambientale è molto tardiva purtroppo nel nostro paese. Quello può essere definito un crimine ambientale, sì o no? Ci sono persone che sono morte magari di delle conseguenze anche a livello appunto sanitario di quegli sversamenti. Forse come sociologi e come persone interessate anche a dare un certo tipo di risarcimento alle persone che hanno subito danni ambientali, che in Italia sono tantissime. Pensate che non so che percentuale è, ma tantissime persone in Italia, 3 o 4 milioni, se non sbaglio, vivono in territori accanto, molto diciamo adiacenti a quelli che sono chiamati SIN, i siti di interesse nazionale, che sono siti, soprattutto sono industrie che nel passato inquinavano molto, ma che lasciano quegli strascichi ancora oggi, di inquinamento, vivono in quei territori che hanno subito il danno ambientale. Quindi sono azioni che possono anche non violare norme esistenti. Sono tutte anche quelle pratiche illecite che appunto si fondano sul sistematico saccheggio delle risorse e dei beni comuni. Questa è una definizione che mi piace molto. Il saccheggio è proprio dall'idea di come l'uomo abbia deciso di interpretare anche la sua relazione con la natura, qui entra un po' in gioco l'ecologia, come una relazione di potere, cioè l'uomo decide di sfruttare in questa maniera l'ambiente, le diverse matrici ambientali, in una situazione di potere, chiaramente, decide di sovrasfruttare quelle risorse e quindi di saccheggiarle, possiamo dire, in un certo senso. E tutto questo meccanismo si fonda sulla socializzazione dei costi, che è l'inquinamento, e la privatizzazione dei profitti. Quello che caratterizza i crimini ambientali è proprio questo, cioè che i danni li paghiamo tutti, ma si arricchiscono in pochi. Questa è un'altra caratteristica dei crimini ambientali che appunto mi piacerebbe portare oggi alla vostra attenzione. Ci sono tantissime tipologie di crimini ambientali, nel senso che è importante anche dare una certa complessità rispetto a questa tematica, nel senso che davvero possiamo parlare di crimini ambientali in tanti ambiti. La fauna, ad esempio. Vi ho messo questa foto per darvi l'idea di come, ad esempio, il traffico di animali e di specie protette sia oggi uno dei principali business della criminalità organizzata a livello europeo, a livello internazionale. pesca illegale, bracconaggio, cioè tutto quel grande ambito della fauna, cioè dell'aggressione al patrimonio faunistico, agli animali in giro per il mondo. Poi c'è la flora, disboscamento, l'abbiamo visto prima con la foresta amazzonica, traffico di legname, incendi boschivi. Pensate che, sempre citando il mio amato Messico, una delle attività principali dei cartelli messicani della droga oggi non è solamente la droga, ma è anche il traffico di legname, che è diventato uno dei business principali di tantissime organizzazioni criminali in America Latina, ma non solo. C'è tutta quella grande macro area definita agromafia, ad esempio, da Legambiente, è diventato non solo da Legambiente, ma in generale è diventato di uso comune definire tutto quell'alveo di crimini all'interno della filiera alimentare, cioè le agromafie, quindi l'aggressione un po' a tutta la filiera, dalla produzione, ma anche al commercio di alimenti. Quindi c'è anche tutto, e questo è definito anche come tipologia di crimine ambientale. C'è il grande tema dei rifiuti, che forse a livello di impatto è probabilmente la prima associazione che una persona fa quando pensa al crimine ambientale, forse per antonomasia, cioè lo smaltimento, il traffico illecito di rifiuti, gli incendi di rifiuti, gli incendi sia a siti abusivi di smaltimento, ma anche, e direi soprattutto, ad esempio in Lombardia è stato così, in siti di stoccaggio legalissimi, per cui gli imprenditori, magari legati a criminalità organizzata, ma non solo, decidevano appunto di smaltire in questo modo i rifiuti. C'è tutto la grande questione dell'inquinamento, cioè quei reati, quei crimini da inquinamento, aria, acqua, terra e mare, emissioni di sostanze lesive dell'ozono, tutto quello che abbiamo visto prima anche rispetto alle emissioni. Chiaramente questo si collega molto anche con la questione dei rifiuti, perché smaltire i rifiuti vuol dire inquinare anche, smaltire male i rifiuti vuol dire anche inquinare. C'è quel grande ambito del cemento, il ciclo del cemento, è considerato, ad esempio, Legambiente oggi dà molto spazio a questo tipo di rivendicazioni, cioè cercare di diminuire anche la cementificazione. Poi c'è tutta la questione dell'abusivismo edilizio. Pensate ai danni che fa l'abusivismo edilizio, ai danni anche mortali che dà l'abusivismo edilizio. Questo rientra nel grande alveo dei crimini ambientali. Risorse naturali, quindi l'aggressione, abbiamo visto prima, l'estrazione, l'estrattivismo, e anche il commercio illegale di risorse naturali. E poi la grande questione anche dei beni culturali, che possono essere considerati anche parte dell'ambiente che viviamo. Ad esempio Legambiente, anche in questo caso, le chiama archeomafie, quelle organizzazioni criminali di tipo mafioso che stanno all'interno proprio di questo business relativo ad esempio agli scavi clandestini, alle razzie nei siti archeologici, furti e traffico illegale di opere d'arte. Questa è la questione dei beni culturali. Sono tanti i crimini ambientali, quindi da studiare ce n'è, quindi noi che affrontiamo questo tipo di fenomeni, ci interessa molto anche capire e dare dei contorni ovviamente a quello che studiamo, perché è importante anche per cercare di trovare, perché no, anche delle soluzioni a questo tipo di questioni. Questi sono i reati contestati nel 2022, ho preso direttamente la fonte di Legambiente per darvi solamente una breve panoramica dei reati, in questo caso registrati da Legambiente. Vedete, la fanno da padroni ciclo del cemento, ciclo dei rifiuti e la fauna, cioè tutti i crimini ambientali, i reati ambientali in questo caso. La maggior parte sta in queste tre grandi ambiti, insieme agli incendi che possono essere considerati tali anche gli incendi boschivi, ad esempio, che sono sviluppati soprattutto al sud, ma non solo, l'archeomafia e altro. Questo per darvi giusto una panoramica di come siamo messi noi in Italia oggi, proprio dall'ultimo report di Legambiente. Questa è una grande questione poi relativa ai crimini ambientali e a tutta la questione della crisi ecologica, perché a mio modo di vedere, o a nostro modo di vedere, è importante anche capire i danni che provocano i crimini ambientali, proprio perché in molti casi capire ad esempio il danno sanitario alla salute pubblica può essere un incentivo anche alla mobilitazione della popolazione. Questo l'ho visto un po' girando per l'Italia. Tendenzialmente, quando è toccata la salute del cittadino, la salute pubblica, allora lì si innesca quel meccanismo per cui le persone decidono di attivarsi e di provare a contrastare questo tipo di fenomeni. Quali sono i danni dei crimini ambientali? Ovviamente ambientali, l'abbiamo detto, questo è abbastanza diciamo evidente, sanitari quindi, lo vedremo dopo con un breve focus sulla terra dei fuochi, dove è stato fatto uno studio che mette in relazione proprio la vicinanza ai siti di smaltimento abusivo di rifiuti e anche a discariche inquinanti e l'insorgenza di patologie tumorali, e questo vi consiglio molto di andarlo a vedere se siete interessati a questa tematica. Ogni tot anni, ogni 3-4 anni, l'Istituto Superiore di Sanità fa uscire un report che si chiama Sentieri, non so se qualcuno di voi l'ha mai letto, è molto interessante, che appunto evidenzia proprio, mette in relazione la salute pubblica e l'inquinamento sui SIN, quelli, i siti di interesse nazionale, quindi i siti diciamo più inquinanti sul nostro panorama nazionale. Ed è davvero un rapporto molto interessante che secondo me andrebbe ampliato anche ad altri contesti territoriali che non rientrano invece in questo ambito, cioè nell'ambito dei SIN. Poi ci sono dei danni meno evidenti forse, cioè i danni socio-economici dei crimini ambientali o comunque dei danni che fanno appunto questi crimini ambientali, e questi possono essere differenti. Pensate ad esempio al danno che può procurare l'apertura di una discarica, magari anche inquinante, sui prezzi delle case, per dire, in una determinata regione, a Borgo Montello, se non sbaglio, in provincia di Roma. È successo così: una famiglia che viveva di agricoltura, aveva un vivaio. Studiando un po' mi ha fatto specie un po' questa storia. Aveva un vivaio che andava molto bene a livello economico, gli hanno costruito lì vicino una discarica che tra l'altro si è scoperto poi infiltrata in parte da fenomeni di criminalità organizzata. Borgo Montello è vicino a Roma, per capirci, e hanno dovuto vendere ovviamente tutto perché non gli rendeva più niente, perché era passata ovviamente l'informazione che a parte che molti di loro si sono ammalati, i membri di questa famiglia, di queste persone che vivevano vicino a questa discarica, e poi hanno dovuto ovviamente abbandonare le loro attività economiche, e così succede davvero in tante parti del nostro paese e non solo. Questo è un classico esempio di danno socio-economico, ma ce ne sono molti altri. Anche qui ci vorrebbe probabilmente un'altra serie di lezioni antimafia, magari organizzeremo insieme, Giuseppe, per evidenziare anche tutta la macro questione dei danni ambientali dovuti proprio ai crimini in questo settore. Mi interessava però darvi proprio un'idea generale, e aggiungerei forse anche un danno, diciamo, politico, perché o anche geopolitico in alcuni casi, come abbiamo visto, la gestione delle risorse in particolare può provocare anche dei conflitti ovviamente a livello internazionale, cosa che vediamo in realtà tutti i giorni anche con le guerre che purtroppo caratterizzano sempre di più il nostro contesto attuale. Cioè, c'entra molto anche la questione dell'ingiustizia ambientale, delle risorse idriche, della gestione delle risorse. Gli attori dei crimini ambientali, questo è un altro tema per chi vuole approfondire appunto la questione dei crimini ambientali e delle ecomafie, perché generalmente, magari parlando, si pensa che l'attore principale appunto dei crimini ambientali siano le mafie. o la criminalità organizzata, e giustamente occorre fare un focus su questo tipo di attori, ma nel mondo in generale il principale attore dei crimini ambientali, il principale diciamo player, utilizzando un inglesismo, sono le imprese. Cioè le imprese sono il principale, ed è innegabile questo anche attraverso delle inchieste nel nostro paese, dopo vi darò alcuni dati in particolare, sono le imprese il principale inquinatore del mondo odierno, nelle loro varie chiaramente caratteristiche, non tutte, non è mai giusto diciamo, puntare il dito su una categoria in particolare, ma anche pensando al traffico di rifiuti in Italia, le mafie molto spesso fanno un servizio alle imprese smaltendo i rifiuti, non sono il principale smaltitore. Cioè le mafie cosa devono smaltire? Le mafie fanno un servizio a imprenditori, e questo è stato uno schema molto chiaro in passato qua, ma anche attualmente. Poi vi ho messo anche altri attori professionisti, quindi tutta quella parte che viene forse impropriamente definita anche area grigia, no? Quando parliamo di mafia e criminalità organizzata, di persone che favoriscono le attività criminali in un certo senso grazie alla loro professionalità. Pensiamo a degli avvocati, pensiamo nel caso dei rifiuti ad esempio ai chimici che magari falsificano i dati riguardanti i rifiuti ad esempio. C'è tutta quella diciamo, area dei faccendieri, di quelle persone che non si capiscono bene cosa fanno, ma aiutano in un certo senso le attività criminali. C'è tutta la parte di amministratori pubblici, evidentemente in certi casi compiacenti. Pensate che uno dei principali motivi per cui si sciolgono i comuni per mafia in Italia è l'infiltrazione all'interno della gestione dei rifiuti urbani, soprattutto al sud, ma non solo, con episodi di corruzione evidentemente in questo grande alveo dei crimini ambientali, cioè la green corruption viene chiamata, la corruzione verde, no? Quando si parla di corruzione per quanto riguarda le questioni ambientali. Poi vi ho messo anche altri attori non statali, li ho chiamati guerrigli e paramilitari, fortunatamente insomma non è il caso dell'Italia, ma in giro per il mondo alcune porzioni di territori sono controllate né dallo Stato né da fenomeni di criminalità organizzata, ma da guerriglie o da gruppi paramilitari. Penso sempre alla mia America Latina, le guerriglie ad esempio in Colombia controllano molto diciamo della gestione ad esempio delle miniere, perché controllano quei territori, oppure il traffico di legname. E poi c'è la grande questione dell'individuo e della responsabilità individuale. Si può commettere anche un crimine ambientale individualmente, senza appartenere né alla mafia né essendo magari un imprenditore. Quindi quando parliamo di crimine ambientale, di chi li perpetra, cioè gli attori, sono, diciamo un po' in maniera semplificata, questo macro schema. E il giro di affari della criminalità ambientale è molto ampio, molto elevato. Qua ho preso dei dati da appunto alcune organizzazioni internazionali, stimato tra gli 80 e 230 miliardi di euro annui. Un dato importante, la quarta fonte di introiti per la criminalità organizzata a livello globale, dopo il traffico di droga, dopo la contraffazione, dopo il traffico di esseri umani. E questo è abbastanza indicativo di come anche le criminalità organizzate appunto aggrediscano l'ambiente. Poi ci sono una serie di dati più specifici, traffico di animali, traffico illegale di legname, pesca illegale, traffico di rifiuti pericolosi e non pericolosi, che fruttano molti miliardi di dollari nel mondo. Quindi il peso criminale economico è molto, molto forte. Ritornando alla questione della rilevanza delle imprese, ad esempio anche Ferraioli, e lasciatemi essere un po' imbarazzato rispetto al fatto che venga dopo la sua relazione, la mia relazione, perché leggo con piacere insomma le sue riflessioni che sono molto illuminanti. Lui chiama ad esempio i crimini ambientali come crimini di sistema, cioè sono crimini che si collegano al sistema produttivo e anche, diciamo, di gestione politica dell'economia, no? Nel mondo, e come crimini d'impresa. Cioè, i crimini ambientali sono spesso definiti crimini d'impresa proprio per la rilevanza che ha, diciamo, il settore imprenditoriale in questi crimini. Sono anche crimini che vengono definiti senza vittime e molto spesso senza responsabili, ovviamente impropriamente, ma per dare l'idea delle caratteristiche dei crimini ambientali, perché intanto è difficile stabilire la responsabilità. Pensate a delle persone che magari iniziano a sviluppare delle patologie tumorali in un determinato territorio 20 anni dopo lo smaltimento di un determinato tipo di rifiuti. Come si fa a definire i responsabili in quel caso? E la cosa interessante, diciamo anche un po' drammatica, dei crimini ambientali è che si possono appunto manifestare in un periodo molto... cioè successivo rispetto all'azione criminale, che non è un omicidio, no? Cioè, la pistola fumante, quella lì, il reato è quello lì molto chiaro di omicidio, invece i crimini ambientali vengono definiti anche come quei crimini che sono caratterizzati dalla violenza lenta, la chiamano gli studiosi, perché, esatto, ad esempio l'amianto, ci sono stati dei processi ovviamente molto importanti che hanno caratterizzato il nostro paese per quanto riguarda l'amianto. Adesso un grande tema su cui mi piacerebbe anche focalizzarmi più avanti è la questione dei PFAS, non so se avete sentito questa grande questione, anche lì ci sarà da capire, accertare le responsabilità, capire chi sono le vittime, se effettivamente la relazione causa-effetto in che termini si è manifestata. Perché questi crimini sono caratterizzati da invisibilità spaziale e temporale. Vedete, come ho scritto su questa slide, i perpetratori dei crimini non condividono con le vittime una scena del crimine e anche il luogo in cui viene commesso un crimine difficilmente coincidono con quelli dove si producono effettivamente le sostanze dannose. E poi invisibilità temporale. Il tempo della commissione del crimine, quello del prodursi delle conseguenze dannose sulle vittime spesso non sono sovrapponibili, è difficile determinare le vittime e i responsabili dei crimini ambientali. E questo, insomma, è un tema molto molto attuale che merita una riflessione anche su quanto siamo arrivati in ritardo rispetto alla legislazione in tema di crimini ambientali. Dopo, io non sono un giurista, metto subito le mani avanti, però vi darò un breve cenno rispetto a come si è evoluto anche questa tematica a livello, diciamo, legislativo e di come il nostro legislatore ha interpretato il tema dei crimini ambientali. Ed è importante, collegandomi a quello che dicevo prima rispetto all'importanza delle definizioni, riportarvi la questione delle ecomafie. Noi parliamo anche Legambiente, ad esempio, anche altri, è diventato ormai, insomma, di uso comune questo termine, ecomafie, che bisogna, secondo me, stare molto attenti ad utilizzare. E andrebbe utilizzato molto bene attraverso la definizione che ne dà Legambiente all'inizio della sua storia, come gruppi di criminalità organizzata che basano buona parte delle loro attività e delle loro entrate in azioni che causano in maniera deliberata o meno il degrado del territorio e dell'ambiente. Non è, a mio modo di vedere, sovrapponibile il termine ecomafia con criminalità ambientale, sono due cose diverse. Le ecomafie è quando le mafie si mettono la casacchina degli inquinatori e entrano nel macro settore che abbiamo visto prima della criminalità ambientale. Non tutto è ecomafie, non sempre ci sono le mafie dietro crimini ambientali, l'abbiamo visto prima, e quindi c'è una sorta di necessità, come scrivo, di evitare il mafiocentrismo nel discorso sui crimini ambientali. Anche se le mafie ovviamente sono presenti, ad esempio Legambiente ne ha censito 371 clan attivi in crimini ambientali dal 95 al 2019. Tuttavia è bene anche evidenziare come in molti casi invece, anche attraverso le inchieste, non vi sia la presenza delle mafie quando parliamo di crimini ambientali. Pensate che nella ricerca che sto facendo, ad esempio, si è basata questa ricerca anche sulla mappatura dei crimini ambientali nella macro questione del ciclo dei rifiuti. Ho preso i report di Legambiente dal 2009 al 2022 e ho cercato di mappare i crimini ambientali in questo settore, cioè nel ciclo dei rifiuti, e su 405 crimini ambientali censiti dal 2009 al 2022, in 59 casi vi è una chiara partecipazione mafiosa. Quindi è una percentuale abbastanza bassa. Pensate, in un altro inchiesta fatta da alcuni studiosi, tra il 2002 e il 2013 sono nel 6,7% delle inchieste per traffico organizzato di rifiuti è stata registrata la presenza delle mafie. E questo è importante dirlo, cioè quando parliamo di crimini ambientali non parliamo sempre di mafie, perché come appunto dicono anche gli studiosi di mafia, se tutto è mafia alla fine niente mafia, invece per capire bene questo fenomeno occorre andare più nel dettaglio. Allo stesso tempo è bene anche non incappare invece nell'errore opposto, cioè sottostimare invece il ruolo delle mafie nei crimini ambientali. Perché? Per tanti motivi, perché quando le mafie, questo ho potuto verificare soprattutto in alcune regioni meridionali del sud Italia, quando le mafie entrano nel settore dei crimini ambientali fanno fare un salto di qualità all'inquinamento, a livelli di inquinamento. Pensiamo ad esempio appunto alla Terra dei Fuochi. È stato possibile smaltire tutte quelle tonnellate e tonnellate di rifiuti perché la Camorra aveva una gestione militare del territorio tra Napoli e Caserta e poteva gestire non solo quei territori, ma le persone che stavano su quei territori e anche i gestori delle discariche. Perché molte discariche sono inquinate perché ci entrano rifiuti che non dovrebbero entrarci. E ci possono entrare chiaramente per la collusione con fenomeni di criminalità organizzata, molto spesso che può esercitare quello che fa benissimo la criminalità organizzata mafiosa, cioè la violenza e l'intimidazione. Quindi le mafie quando stanno all'interno di questo alveo di crimini fanno fare un salto di qualità. E perché interessa alle mafie interessa l'ambiente? Un po' banale forse la prima risposta, l'abbiamo visto prima, perché permette ai fenomeni criminali, alle organizzazioni criminali di diversificare i loro introiti e di arricchirsi banalmente. Questo diciamo è il motivo più semplice. Poi c'è un altro motivo meno forse intuitivo, cioè la questione del potere. E un po' l'abbiamo già detto prima. Gestire poter smaltire rifiuti in un determinato territorio, gestire determinati traffici all'interno di questo macro tema che abbiamo visto finora, cioè dei crimini ambientali, dà il potere alle mafie di gestire la vita e la morte delle persone sui loro territori. Forse la questione del potere è meno indagata anche dagli studiosi rispetto ai crimini ambientali. I crimini ambientali certamente fanno arricchire le mafie, però entrando, pensate ad esempio all'estrattivismo visto prima, cioè la gestione di determinati territori su cui magari vivono popolazioni indigene, che però iniziano magari a morire perché quella determinata miniera è inquinata o inquina, le mafie, le organizzazioni criminali esercitano un potere molto forte sui territori, che con i crimini ambientali è proprio lampante. Meno lampante invece per chi studia un po' questi fenomeni, che non ha molto messo, diciamo, posto l'attenzione su questa tematica. Pensate ad esempio alla gestione delle risorse idriche, anche nella Sicilia dell'Ottocento, cioè la gestione, anche il potere che hanno queste organizzazioni sulle risorse, permette loro di esercitare quel potere poi sul territorio, sui cittadini, sulle popolazioni che lo abitano. E quindi, diciamo, in questo settore operano nella duplice veste, diciamo, politica, che si manifesta nel controllo del territorio, e economica, nella loro vocazione d'impresa. Quindi profitto e potere sempre, anche nei crimini ambientali. Cioè le mafie sono profitto e potere. Un piccolo focus sui rifiuti, che chiaramente è forse il principale, diciamo, ambito in cui le mafie hanno espresso la loro appunto vocazione imprenditoriale e la loro vocazione di potere. E qui c'è da fare una differenziazione abbastanza importante, cioè Le mafie entrano nella questione dei rifiuti in due modi, perché i rifiuti vengono gestiti in due modi. I rifiuti urbani da una parte e i rifiuti speciali dall'altra. I rifiuti urbani, come sapete, sono quelli che produciamo noi tutti i giorni. I rifiuti speciali sono, detto un po' banalmente, i rifiuti industriali, insomma, rifiuti che necessitano anche di uno smaltimento diverso. I primi sono a gestione pubblica, sono i nostri comuni che lo gestiscono tendenzialmente, e invece i rifiuti speciali sono lasciati al mercato. Come entrano le mafie in questo settore? Da una parte, chiaramente devono esercitare una delle cose che gli piace più fare, cioè corrompere, ad esempio, chi assegna appunto gli appalti o comunque l'amministrazione pubblica. Quindi entrano in questo gioco dello smaltimento della gestione pubblica dei rifiuti attraverso o la gestione diretta di imprese legate appunto a alcuni clan, relativi proprio alle discariche, alla gestione o al trasporto dei rifiuti, con il mezzo della corruzione. D'altra parte, invece, c'è un libero mercato, che è quello della gestione appunto del traffico, dello smaltimento invece dei rifiuti, che è stata una delle modalità preferite appunto dalla camorra casalese, soprattutto si parla tanto in questi giorni del pentimento di Sandokan. Ecco, se Schiavone dovesse decidere di parlare e di dire davvero quello che ha gestito e ha visto anche in questo ambito qua, probabilmente succederebbe, insomma, il finimondo. Quindi traffico e smaltimento illecito dei rifiuti. Queste sono le due modalità diverse di inserimento delle mafie. Ecco, questo è lo schema classico che ho ripreso da un documento della Direzione Investigativa Antimafia, di come venivano gestiti i rifiuti, e attualmente vengono gestiti anche a livello illecito. Cioè le industrie producono rifiuti, banalmente, trasporto verso società di smaltimento, alcune delle quali in odore di mafia, giro bolla, cioè i rifiuti vengono falsificati nel loro codice, ogni rifiuto ha un codice, ed è lì che avviene l'inganno, tra virgolette. Uffici compiacenti, appunto quelle persone, i famosi professionisti che gestiscono queste cose, magari vengono corrotte, viene modificato il codice di un rifiuto che magari è pericoloso, che magari è speciale, ma viene declassificato come un rifiuto, diciamo, semplice, e magari smaltito in una discarica che gestisce rifiuti semplici o comunque rifiuti urbani. Questo provoca ovviamente un inquinamento incredibile, perché le discariche che devono gestire rifiuti urbani sono fatte in un certo modo. Col girobolla, viene chiamato girobolla, è un classico meccanismo di falsificazione di documenti, molto semplice in realtà. E poi attraverso questa falsificazione, lo diceva prima bene Giuseppe, vengono smaltiti i rifiuti anche attraverso fanghi, ad esempio, in terreni coltivati che poi producono cibo che ci mangiamo anche noi. E il caso della VTE a Brescia, in particolare, è un caso molto molto importante anche a livello giudiziario. Verranno fuori cose molto interessanti, ma ancora appunto in corso il processo, quindi non parlerei nemmeno di questa questione a livello, diciamo, giudiziario, puramente giudiziario, ma è venuta fuori un'intercettazione, ad esempio, questa pubblica, uscita sui giornali, in cui due imprenditori ridacchiavano dicendo: ah, chissà il bambino che si mangia il mais blu. Ecco, qui ci rendiamo conto, insomma, quali sono poi le conseguenze di questo tipo di inquinamento, di come anche, diciamo, la falsificazione di documenti poi possa portare a fenomeni criminali. I benefici, gli attori li abbiamo già visti, in realtà sono un po' gli attori di cui parlavamo prima, di questo sistema. Questo sistema è quello che ha caratterizzato, ad esempio, la questione della Terra dei Fuochi. Industrie produttrici di rifiuti del nord, che si sono avvalsi di intermediari molto vicino a dei clan, che poi sono riusciti a smaltire i propri rifiuti grazie al controllo appunto del territorio, nei territori tra Napoli e Caserta. Provocando quella che viene chiamata, che è stata chiamata, ed è un termine che appunto ha avuto molto successo, terra dei fuochi, proprio perché venivano anche bruciati i rifiuti, appunto si va dal coinvolgimento degli imprenditori del nord fino a politici, professionisti, criminalità organizzata, evidentemente la camorra in questo caso, ma all'interno del traffico di rifiuti più o meno ci stanno tutte le organizzazioni mafiose che conosciamo. La cosa, diciamo, drammatica di questa questione è, sono state le conseguenze sulla salute dei cittadini che vivevano su quei territori, ed è anche questo un tema molto interessante da studiare. Questa è una mappa dei comuni con indicatori di rischio rispetto all'esposizione di rifiuti, che evidenzia, anche qui c'è una lista dell'elenco dei comuni che per classe appunto vengono definiti più vicini a siti di smaltimento abusivo, e cosa dice questa mappa? Che più ci si avvicina ai comuni presi in esame, più aumenta la possibilità di incappare appunto in patologie, specifiche patologie tumorali in termini di mortalità e di ospedalizzazione. Quindi più sei vicino a... questo è uno studio tra l'altro fatto dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con la Procura di Napoli Nord, e in entrambi i generi vi sono appunto eccessi di mortalità in determinati periodi di studio. E appunto i comuni più colpiti sono Giuliano in Campania, che forse vi ritornano questi, insomma, i nomi di queste cittadine: Caivano, Villaricca, Mugnano di Napoli, Melito, Casoria. Questi sono tutti territori controllati militarmente dalle organizzazioni criminali, in particolare appunto dai clan di Camorra, in questo caso. Volevo darvi alcuni punti chiave rispetto al quadro normativo. Dopo questa, diciamo, panoramica, poi arriverei a concludere, non so se sono giusto con i tempi, rispetto alla situazione lombarda, perché giustamente vi chiederete: ma noi cosa facciamo quindi a sto punto? Cioè, il legislatore anche cosa dice rispetto a queste questioni? Vi do davvero un affresco, in quanto non giurista, però qualcosa l'ho capito anch'io. Crescente ma molto tardivo interesse del legislatore, evidentemente. Si è cominciato a ritenere l'ambiente come un qualcosa da tutelare e i crimini ambientali qualcosa per cui vale la pena legiferare davvero in maniera tardiva. Anche perché... dopo diversi anni rispetto magari alla produzione di un determinato bene in determinate industrie, sono avute appunto le conseguenze gravi, ad esempio dell'amianto, ma non solo. Cioè, quando la gente è iniziata ad ammalarsi, quando la gente è iniziata a morire su determinati territori, allora chiaramente lì non si poteva più non fare nulla. E prima, diciamo, prima che venissero codificati alcuni reati ambientali, vi era un sistema orientato a sanzioni davvero amministrative, cioè gli imprenditori soprattutto, ma anche le mafie, mettevano in conto un costo in più rispetto a una sanzione magari amministrativa, una contravvenzione, rispetto a una pena più elevata. Quindi le mafie hanno anche deciso di inserirsi in questi crimini proprio perché le sanzioni erano molto più basse. Come si è evoluto l'ambiente nel diritto penale? Ho scritto un po' piccolo qui, ma ve lo racconto. C'è stata una fase di supplenza giudiziaria, nel senso che prima i grandi disastri ambientali e i danni ambientali venivano puniti andando a cercare altri cavilli nel nostro codice penale, ad esempio il reato di disastro innominato si utilizzava per punire i grandi disastri ambientali. Cioè, cos'è il disastro innominato? Qui è ben nominato in realtà. Quindi prima c'è stata una sorta di supplenza, quindi i giudici che chiaramente dovevano, che lavoravano su questo tipo di reati, si utilizzavano necessariamente un escamotage per poter provare a condannare gli eventuali responsabili. Poi è arrivato il testo unico ambientale nel 2006, è arrivata una direttiva molto importante dell'Unione Europea per che appunto dice agli stati membri, definisce l'obbligo per gli stati membri di legiferare per forza di cose sui crimini ambientali, su tutte le condotte che appunto arrecano pregiudizio all'ambiente, e arriviamo a una svolta storica che è la legge 68 del 2015, questo è importante da ricordarsi, dove vengono introdotti dei nuovi delitti, in particolare l'inquinamento ambientale e il disastro ambientale, come due macro temi dove appunto al cui interno possono rientrare tanti altri tipi di crimini, e viene inserita un'altra cosa importante, cioè l'aggravante ambientale per reati associativi, cioè reati associativi ad esempio criminalità organizzata, ad esempio mafia, è più grave farlo se si compiono crimini ambientali, cioè se si entra in questo grande tema e si arreca, diciamo, un pregiudizio molto ampio all'ambiente. E poi la riforma costituzionale 2 anni fa, incredibilmente, tardivamente anche qui, però solamente nel 2022 la nostra Costituzione, appunto introducendo nell'articolo 9, introduce nell'articolo 9 appunto l'ambiente come, diciamo, un bene a sé stante, meritevole di attenzione, meritevole di tutela. Se ci pensate è incredibile come anche a livello costituzionale solamente adesso siamo arrivati a vedere l'ambiente come qualcosa da tutelare, non solamente perché ci viviamo noi come uomini, ma come, diciamo, una sorta di approccio integrale alla questione. Brevemente il caso Lombardo, poi chiudo qui. È importante parlare di Lombardia riguardante i crimini ambientali per tante questioni, non solo per il ruolo ad esempio che ha avuto l'Ndrangheta rispetto ai crimini ambientali nella nostra regione, ma perché in Lombardia esistono tantissimi siti contaminati che hanno bisogno di una bonifica immediata, alcuni sono in via di bonifica, ma sono in Lombardia 1030 siti contaminati che appunto sono sparsi un po' su tutto il nostro territorio, e nel nostro territorio lombardo ci sono 5 di quei SIN che abbiamo definito prima, Fibroni, Brescia Caffaro, Sesto San Giovanni, Laghi di Mantova e Polo Chimico di Pioltello Rodano. Questi sono, giusto ve li accenno così, sono siti di interesse nazionale fortemente inquinanti, che hanno inquinato moltissimo, alcuni sono stati in parte bonificati, alcuni sono stati totalmente bonificati, ma che hanno lasciato sui territori delle fratture molto importanti, anche a livello di salute, no? Sui territori. Questa è una mappa dei siti di interesse nazionale che vi lascio per vedere come sono distribuiti. Per quanto riguarda la classifica regionale, la Lombardia, questo è importante dirlo, è la prima regione del nord come livello di reati, come livello di generale di illegalità ambientale, quindi numero di reati in tutti gli ambiti visti prima, solamente sotto alle regioni a più tradizionale presenza mafiosa e alla Lazio e Toscana, gli ultimi la Toscana. E poi in Lombardia, chiudo con questa, la cosa che ha caratterizzato il caso Lombardo è che qui si è avuto una sorta di matrimonio del ciclo del cemento e il ciclo dei rifiuti, portato avanti dall'Ndrangheta ma anche da imprenditori chiaramente molto vicini ai clan lombardissimi, quindi anche qui i due attori che abbiamo visto prima. E c'è stata una convivenza tra ecocriminali di estrazione mafiosa e di estrazione illegale. In cosa consiste questo matrimonio? Ne parlo, se volete, se siete interessati, nell'ultimo report di Legambiente Lombardia sui crimini ambientali. Chi gestisce chiaramente il ciclo del cemento e sta all'interno di tutto quel macro settore che è il Movimento Terra, per chi ha studiato un po', per chi sa qualcosa appunto su le mafie in Lombardia, il ciclo del cemento e il Movimento Terra è stato assolutamente egemonizzato dall'Ndrangheta, chiaramente ha una facilità anche poi a smaltire rifiuti, perché controllando i cantieri, controllando le cave, tu puoi smaltire più facilmente i rifiuti. È così che è avvenuto questa sorta di matrimonio. E si è evoluto un po' il modus operandi della criminalità ambientale in Lombardia nel ciclo dei rifiuti, e qui appunto chiudo, Se passati dagli interramenti al di sotto di future grandi opere nelle cave ai roghi di rifiuti, quella stagione dei roghi molto molto ampia, a poi all'abbandono di enormi quantità di scarti industriali all'interno di capannoni dismessi. Anche qui ci ricolleghiamo, chiudendo un po' il cerchio, alla situazione iniziale. Perché in Lombardia ci sono tanti crimini ambientali? Anche perché la Lombardia è disseminata di capannoni industriali dismessi che sono la conseguenza della crisi economica, la conseguenza della, diciamo, deindustrializzazione parziale che ha caratterizzato molti territori lombardi. Quindi ci sono dei territori di nessuno che vengono utilizzati per abbandonare e prima bruciare anche i rifiuti. Sono anche cambiate le rotte, ma ci tenevo a concludere con questa. Cioè, cosa fare? Questa è la domanda che si fa di solito dopo questo panorama poco confortante. Agire in questi quattro ambiti, a mio parere. Nel campo delle istituzioni, ovviamente, campo repressivo e preventivo, e qui in Lombardia c'è stata questa esperienza molto interessante della sinergia che si è avuta tra la DDA di Milano, le agenzie di monitoraggio come l'ARPA, ma anche i cittadini. Ad esempio sono sviluppati anche dei comitati qua per l'incendio, il famoso incendio di via Chiasserini del 2018, si è sviluppato ad esempio un comitato, quindi agire nel campo preventivo e repressivo, e soprattutto agire nel campo dell'impresa. Cioè, noi non possiamo far solo educazione ambientale nelle scuole. Io attualmente sto facendo una ricerca in Sicilia, in una zona che si chiama fascia trasformata, dove c'è un intero settore, che è il settore agroalimentare, in particolare un pomodoro su quattro arriva da lì, in sostanza, una zona sterminata di serre, e lì gli operatori economici abbandonano giornalmente, bruciando giornalmente anche rifiuti plastici che arrivano dalle serre, che dismettono, in territori, insomma in porzioni di territorio vicinissime a dove si coltivano i pomodori che ci mangiamo. Pensate, io non mi sono mai occupato di guardare le etichette di quello che mangiavo. Dopo questa ricerca ho iniziato a farlo, sono tornato a casa dalla Sicilia, apro il frigo e il pomodoro che mi stavo mangiando arrivava da quelle serre lì. E per questo mi sono detto, forse questa cosa qui è da indagare un po' di più. Ci sono tanti imprenditori che lavorano anche bene, bisogna però fare un lavoro molto molto intenso su come si fa impresa e l'etica d'impresa. Poi la società civile, e questo ad esempio è un'occasione preziosissima che ha creato appunto, che si è creata qua oggi, di in generale comunque di sensibilizzazione, quindi da una parte anche però educazione nelle scuole che serve sempre comunque, e mobilitazione anche, diciamo, più popolare rispetto a questi temi, cioè dovremmo forse farci sentire un po' di più rispetto a queste tematiche, e anche le abitudini appunto dei cittadini consumatori. Io oggi tendo a guardare un po' di più, insomma, le origini del cibo che mangio. E mi taccio, forse ho sforato, ma vi ringrazio molto per l'attenzione.